Ben ritrovati mille voci, le 10 e 3 minuti. Allora, io immaginavo che il discorso bevande zuccherate prendesse i nostri ascoltatori. Devo dire che ci sono stati due filoni che hanno preso il nostro pubblico allo 0763211113. Uno, tutto quello che era varianti di bevande zuccherate, come farle. L'altro che faceva due riflessioni sulla salute. Noi non abbiamo detto non bevetene mai più, però appunto l'Associazione per la Salute ci diceva moderazione, e se non ci riusciamo da soli mettiamoci qualche tassa in più. Allora, un tema importantissimo e molto delicato, ne abbiamo già accennato alle 9.15, Natascia Bandecchi ha approfondito per noi un tema importante che di cui si è parlato settimana scorsa, ma magari qualcuno, non dico che l'ha ascoltato con la coda dell'orecchio, però non ha bene in mente i contorni definiti di che cosa adesso succede. È cambiata una legge che ha a che fare con il rifiuto, cioè quando si dice no, quindi non c'è il consenso in caso di un rapporto, quindi quando un rapporto non è consensuale.
Sì, infatti non ne parleremo noi da sole perché abbiamo proprio in linea un ospite, però riprendendo la notizia, il 1 giugno 2023 è stato appunto raggiunto questo compromesso in Parlamento a Berna, e appunto stiamo parlando della nuova definizione di violenza carnale. La formulazione no significa no integrerà lo stato di shock, chiamata anche freezing o immobilità in italiano. In Svizzera, prima della revisione della legge di settimana scorsa, rifiutare esplicitamente un atto sessuale non era sufficiente. Secondo la legge, lo stupro, per essere definito tale, la vittima doveva dimostrare di essersi difesa. E appunto giovedì scorso le due Camere del Parlamento hanno raggiunto un accordo sulla definizione di stupro. Il Consiglio nazionale ha approvato con 118 voti a favore e 65 contrari la formulazione proposta dal Consiglio degli Stati, integrando appunto però, come detto prima, lo stato di shock. Le due Camere non si sono però trovate d'accordo sulla portata dell'emendamento. La Camera alta voleva basare la definizione sulla nozione di rifiuto, cioè la soluzione no significa no, mentre la Camera bassa preferiva quella del consenso, ovvero solo sì e un sì. Alla fine hanno trovato un compromesso, cioè una terza formulazione basata sul rifiuto, ma che deve menzionare esplicitamente lo stato di shock, appunto come detto prima, stato che impedisce alla vittima di opporsi all'aggressione.
Cioè, cerco di semplificare ancora di più, dimmi se ho capito correttamente, Natascia. Può essere che in quel momento sono talmente in stato appunto di shock, come dicevi tu, che sono gelata, bloccata, esatto, il freezing che si usa in inglese, e che non riesco neanche a dire il mio no.
No, giusto? Esatto, non riesco proprio a proferire parola. Sì. Do il benvenuto a Roberta Schaller, che nella vita è giurista e criminologa. Benvenuta a Mille Voci, signora Schaller.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Abbiamo sentito che la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, che è la consigliera federale che ha promosso la proposta di cambiamento di legge, quando ha ricevuto questa notizia ha affermato che per la Svizzera è stato un passo storico. Anche per lei, Roberta Schaller, che appunto nella vita fa proprio questo lavoro e supporta le vittime di violenza, si tratta di un passo storico?
Assolutamente sì, per me è anche un passo storico, perché per la prima volta si prende in considerazione nella legge dei concetti psicologici, criminologici e vittimologici, come il freezing, la penetrazione in diversi orifizi, anche con oggetti e non solo tra uomo e donna. Quindi cioè, la legge si avvicina a quello che sono i reali comportamenti della vittima e riesce finalmente a tutelarla a 360 gradi, e quindi per me questo è assolutamente un passo storico, che tra l'altro ridà fiducia alle vittime nella giustizia, nella legge, perché prima non venivano abbastanza tutelate.
E signora Schaller, per lei con diciamo questa decisione, questo passo storico, come abbiamo detto prima, si è chiuso un cerchio per quanto riguarda la legge in materia di violenza sessuale?
Assolutamente sì, si è chiuso un cerchio, perché la tutela, come dicevo prima, adesso è completa. Cioè non c'è solo la presa a carico dai vari polizia, ospedale, tutto, ma c'è anche una legge che tutela tutte le vittime di violenza sessuale, quindi vuol dire che non è più soltanto uno stupro, non può essere soltanto uomo-donna, ma è anche uomo-uomo, è anche donna-donna, nel senso tutti i tipi di penetrazione, quindi è veramente si prende in considerazione la prospettiva delle vittime e questo dovrebbe dare come conseguenza un maggior numero di segnalazioni e di denunce.
Infatti lei prima ha parlato di fiducia, dare fiducia alle vittime, perché spesso cosa accade anche secondo la sua esperienza? Magari una donna o una persona subisce violenza, però diciamo sporgere denuncia non è proprio un passo scontato, non tutte lo fanno.
No, diciamo che la vecchia legge era un deterrente, perché come ha detto prima la giornalista, non solo bisognava... cioè nella denuncia bisognava aver dimostrato di essersi difese, quindi solo dire no non era abbastanza, quindi bisognava aver morso, dato calci, qualsiasi cosa, cosa che si è visto che in realtà non succede praticamente mai, quindi la vecchia legge era un deterrente a denunciare, perché una poi si trovava che non si era potuta difendere per il famoso freezing e quindi non andava neanche. C'erano una percentuale di denunce in Svizzera bassissimo, mi sembra dell'8%, quindi eravamo veramente a minimi storici.
E tra l'altro per quello che riguarda lo stato di freezing o immobilità o shock, concretamente appunto succede cosa? Che la vittima si trova proprio in uno stato di impossibilità nel comunicare, nel dire no, nel chiedere aiuto, nell'opporsi. Anche secondo la sua esperienza prevale questo diciamo stato di shock nel caso di una violenza sessuale?
Sì, nella maggior parte dei casi, cioè di vittime che si sono dimenate, forse ne ho una su non so quanti, ma veramente pochissime, perché c'è una premessa che bisogna fare, è che la maggior parte delle volte che una persona subisce una violenza sessuale conosce il proprio aggressore, quindi già lì vi potete immaginare una persona nella quale che si ha fiducia e che in quel momento ti fa violenza sessuale, già lì è il primo shock. In secondo luogo, il freezing è una reazione fisica, ma che è determinata dalla mente e succede quando appunto c'è uno stato traumatico o una minaccia e praticamente ci paralizza sia la testa che il corpo, quindi non ci si può muovere, quando si dice si è paralizzati dalla paura, ecco, questo è quello che succede, ma il nostro corpo lo fa per proteggerci, perché da qualche parte i ricordi dopo la violenza sono meno nitidi all'inizio, quindi si dà, in un certo senso, siamo delle macchine perfette, si dà al corpo, alla mente, il tempo di rielaborare la violenza, ed è per questo che il freezing in un certo senso è anche importante, poi chiaramente però non ci si può difendere. L'altra cosa è che il freezing, tra l'altro, calma nel momento della violenza la persona e questa si sente protetta perché pensa, se in quel momento riesce ancora a pensare qualcosa, forse se sto calma mi salvo la vita, ed è questo, tutte le vittime me lo dicono sempre, pensavo se sto calma, se sto immobile, magari
sopravvivo.
Mi lascio andare dopo, sopravvivo, quindi c'è anche questo senso di sopravvivenza.
Io credo che l'espressione il paralizzati dalla paura è veramente quello che si può ricordare insomma più facilmente. Roberta Schaller, rimanga con noi, abbiamo in moda Emma, poi torniamo su questo argomento.
Grazie.
Devo dire che questa parte sul rimanere, riuso l'espressione in italiano che ha utilizzato Roberta Schaller, la criminologa che stava aiutandoci a capire meglio la questione sul modello di rifiuto, no? No vuol dire no, ma anche rimanere paralizzate dalla paura è la parte dove forse qualcuno può far più fatica a capire come mai una persona rimanga bloccata, eppure arrivavano delle testimonianze anche non di vicende così complesse e dolorose come quelle di uno stupro, ma in effetti in diverse situazioni dove una donna, in particolare adesso dico una donna per il tipo di testimonianze, ma può succedere anche ad altri, ecco, ci sono quelle situazioni dove veramente si rimane fermi e non si sa che cosa fare, anche senza arrivare a questo tipo di coinvolgimento. Quindi vi assicuriamo, lo vediamo dalla le testimonianze, può succedere proprio così.
Sì, infatti volevo domandare anche alla nostra ospite Roberta Schaller, che nella vita è giurista e criminologa. Lei proprio si occupa nella presa a carico di vittime che subiscono violenza. Ecco, nel percorso anche, diciamo, di uscita da questo evento traumatico, cosa può anche, si sente di dire alle persone che hanno subito un trauma simile?
Allora, dalla mia esperienza, la vergogna è il sentimento principale di una vittima di violenza sessuale, e la vergogna, cioè, come per usare un'altra espressione, si può morire dalla vergogna. Infatti la vergogna si nutre dell'oscurità, del nascosto e del non detto. Ecco, io dico sempre alle vittime: non fatevi uccidere, non fatevi travolgere dalla vergogna. La prima cosa che bisogna fare in un percorso, quando si è subita una violenza sessuale, bisogna andare al pronto soccorso e fare tutta la profilassi per le malattie sessualmente trasmissibili, quindi l'HIV, la clamidia e tutto quanto. Questo nelle prime 48 ore ed è importantissimo. Tra l'altro, questo vi dà anche la possibilità di fare la raccolta di prove. C'è un team forense all'ospedale civico, ma tutti gli ospedali cantonali sul Ticino, che sono preparati per prendere a carico le vittime di violenza sessuale, e quindi mettono subito a disposizione anche un team di psicologi. Quindi questa vergogna, che sembra che non ti dà tregua, loro la sanno gestire. La stessa cosa per la polizia cantonale: c'è un reparto apposta che si chiama RIP, dove ci sono degli agenti formati. Si può anche richiedere di essere sentiti, se per esempio è una donna che subisce violenza, di essere ascoltata da un agente donna, e sono tutti preparati per aiutare la vittima a fare un percorso, che la denuncia non è qualcosa di immediato sempre, può essere un percorso che la rete ti aiuta a fare. Quindi si può iniziare con una segnalazione, con un racconto di quello che è successo, si ha il tempo di elaborare, ma e al contempo si aiuta la vittima poi, in un'eventualità futura, a fare anche una denuncia. Quindi è quello che dico: è affidatevi alla rete, la rete è preparata. Adesso c'è anche una legge che vi tutela a 360 gradi, che siate uomo, che siate donna, aver subito una violenza, ma non nascondetevi, non fatevi seppellire dalla vergogna, perché la vergogna, c'è qualcuno che vi può aiutare, persone preparate a formantarla.
Ecco, Roberta Schaller, lei prima ha detto nelle 48 ore seguenti all'aggressione, se passasse più tempo, perché magari non ce la si sente, passano dei giorni, delle settimane, cosa cambia sostanzialmente?
Cambia che, per esempio, la profilassi per l'HIV non c'è più ragione di farla. Quindi se una persona rimane infetta, svilupperà il virus. Mentre nelle prime 48 ore si può fermare la diffusione del virus nel corpo. Quindi, per quello che dico, ma a parte l'HIV, ma anche tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili, le prime 48 ore sono importantissime. E questo comunque in malattie come l'AIDS sono importantissime, fare questa profilassi, perché non è che poi vuol dire essere su una terapia farmacologica a vita. Quindi vi prego, andate subito da un medico, fatevi aiutare, la presa a carico è veramente importante, quella che fanno, e sono tutte persone preparate, ma fatelo. Anche se non volete segnalare, se non volete denunciare, salvatevi almeno la qualità della vostra vita.
Roberta Schaller, grazie per queste sue parole, per aver voluto commentare con noi queste che possono sembrare un ascolto distratto delle parti che dicono è cambiato poco. No, sono parti molto importanti che hanno cambiato la sostanza della legge, e di fatto abbiamo capito ancora meglio questo concetto di essere bloccati dalla paura. Grazie anche per la considerazione finale. La vergogna può avere il sopravvento, però dobbiamo prima di tutto pensare a noi stesse.
Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Thank you.
Gazebo Masterpiece su Rete 1 076 321 11 13 per chiacchierare con noi. C'è chi commenta la musica che vi proponiamo, chi va avanti ancora un po', magari ci ascolta secondo me col play RSI con un pochino di ritardo e ci manda ancora consigli sulle bevande da preparare in casa, e naturalmente ci sono anche alcuni commenti rispetto al tema che ci portava Natascia Bandecchi. Allora, noi cambiamo nuovamente tema e torniamo a parlare di lavoro nel nostro paese. Allora, sì, di solito una volta mi ricordo che i genitori ti volevano di solito avvocato o medico, ma anche ingegnere non era male come idea. Il mondo degli ingegneri, che era già variegato qualche decina d'anni fa, adesso ha un ventaglio di possibilità decisamente ampio. Se state ancora pensando alla carriera o dovete eventualmente dare un buon consiglio a qualcuno, ingegneri, futuri ingegneri sono particolarmente corteggiati, Enrica.
Percentuale di occupazione dopo la formazione 100%.
Sì,
beh, lo dicono loro, cioè, lo dicono. Dunque, abbiamo parlato anche recentemente del report che riguardava la percentuale di occupazione delle persone che fanno una SUP, una scuola universitaria professionale, e il fatto che il quanto guadagnino in un anno, e
sì,
diciamo che si parlava di stipendi molto molto interessanti. Quindi entriamo più nel merito, perché è stato c'è un articolo su RTS il quale ci parla proprio del lavoro degli ingegneri, che si aggiunge quindi alla speranza dei genitori di avere figli medici o figli avvocati, ma sappiamo che a questo punto non c'è più questa abitudine. Ma gli ingegneri sono particolarmente corteggiati, soprattutto sono corteggiati quelli che escono dalle università di scienze applicate,
sì,
cioè diventa sempre più popolare. In molte aziende la mancanza di ingegneri è sempre più sentita. Un'altra parola che ti utilizza, che fa parte della nostra abitudine quotidiana, è la penuria di manodopera qualificata.
Penuria
di manodopera qualificata. Qui si parla addirittura di mancanza in Svizzera di migliaia di ingegneri. Ok?
Migliaia vuol dire c'è proprio bisogno oggi, adesso, oggi pomeriggio.
Addirittura oggi pomeriggio, cioè sì, vanno le aziende, vanno nelle scuole universitarie professionali dove stanno facendo i ragazzi che si stanno per orientare, per decidere che cosa fare, perché guardano questi ipotetici ingegneri in erba e gli dicono: se tu dovessi finire i tuoi studi in ingegneria, soprattutto informatica e in ingegneria civile, sono queste le due branche in cui c'è
maggiore richiesta,
sappi che l'occupazione sarebbe il 100%. Parliamo di una società con la sede a Berna, nel canton Berna, la Micro Precision Systems, MPS, che è particolarmente attiva nei settori dell'orologeria, nel settore medicale e nel settore spaziale, per cui poi veramente...
Sì, spaziare.
Spaziare, esatto.
Spaziale e spaziare.
Esatto.
Loro proprio sono andati all'Università di Scienze Applicate di Vienna, hanno guardato i ragazzi che stanno facendo tirocini, formazioni, eccetera, e loro le chiamano le perle rare. Voglio andare a cercare le perle rare?
Esatto, come le materie rare.
Tu pensa
I metalli rari. Esatto.
Tu pensa che io mi sentirei comunque veramente... È vero, sto imparando a fare questo lavoro e mediamente quello che sto facendo lo sto facendo bene, no? Se sono già lì. Io immagino, arriva lo scrutatore, vedo che è qualcuno che arriva da un'importante azienda, inizio a sudare, a perdere la concentrazione.
Beh, insomma, comunque qualunque genitore legga questo articolo, io infatti ho mandato il link immediatamente tipo a mio figlio per dire: guarda,
fallo,
che in questo ambito 100%
potresti... di occupazione.
Esatto. Per esempio c'è il direttore, appunto, sono intervistati i responsabili delle risorse umane, in questo caso di questa azienda che si occupa, lo ricordiamo, di settori completamente diversi, orologia, medicale e spaziale, per cui puoi spaziare in diversi ambiti. Questo percorso dice che arrivano da noi dopo aver fatto un'esperienza di formazione con un tirocinio, già con qualcosa di masticato, per cui una conoscenza pratica dei processi produttivi, che ha a che fare con proprio lo scopo delle scuole universitarie,
certo,
professionali.
Non solo la teoria ma la pratica.
Esatto.
L'azienda a cui facevi riferimento tu non è la sola, perché pare che 75 siano state le aziende che si sono recate direttamente all'Università di Scienze Applicate a Bienne per dire andiamo a cercarli sul posto direttamente, quelli che ci interessano di più. Immagina la competizione.
E soprattutto se per esempio consideri che una di queste 75 ha 70 posizioni aperte
in questo momento. Una di queste aziende che è andata in università cerca già al momento 70 persone.
Esattamente.
Adesso ho capito.
Una settantina di persone.
Capisco come mai siamo vicini al 100% di occupazione. Allora,
questi profili sono molto richiesti sul mercato del lavoro e il 100% di loro trova lavoro, conferma il direttore della Facoltà di Tecniche Mediche presso la Scuola di Scienze Applicate di Vienna.
Come dicevi, prima di tutto gli ingegneri informatici, di cui si è parlato naturalmente moltissimo negli ultimi anni, il classico ingegnere civile, che non ce ne sono mai abbastanza per tutte le esigenze, diciamo, di edilizia che ha il paese, e poi le persone che lavorano nella scienza dei dati, quindi l'analisi dei dati e quelli che sanno come farli lavorare i dati e che cosa ricavarne, questi sono richiesti sono molto richiesti e da tutti i tipi di industria. Quindi se dovete scommettere un franco sapete dove metterlo.
Sì, ma anche più magari eventualmente di un franco, soprattutto se scommetti la formazione di tuo figlio o di tua figlia, sono molti, 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 molti più soldi. E, per esempio, c'è la testimonianza di un ingegnere che conferma che lavora appunto in un'azienda che deve praticamente sdoppiarsi, cioè lui è responsabile del miglioramento dei processi di produzione, sì, mentre questo lavoro dovrebbe essere svolto da due persone, e lui dice: dovrei sdoppiarmi in due per poter riuscire a fare veramente quello che è necessario fare in questa posizione.
Allora, quindi la possiamo leggere in due maniere: grandissima opportunità per chi sta decidendo, finendo di completare il suo percorso,
esatto.
Dall'altro lato, penuria, che è una, una delle parole del 2022.
Sì, cioè, da una parte domanda, dall'altra offerta. Head underwater,
and you tell me to breathe easy for a while. Oh, io non c'ero nel 1977, ma ascolto sempre con grande trasporto Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda.
Ma
non volevo da te il commento musicale,
grazie,
Enrica,
ti prego.
Però volevo dirti che nel frattempo, durante la canzone, ho fatto anche un pochino di ufficio stampa con gli ascoltatori, sì, via messaggio allo 076-321-1113, perché qualcuno ti ha sentito dire: ho mandato il link della notizia a mio figlio,
sì,
l'hanno voluta alcuni ascoltatori,
sì, giusto.
E allora non gli ho mandato l'application, come si dice in inglese, la candidatura delle aziende.
No,
eh?
Ci mancherebbe, però insomma, giustamente abbiamo mandato il link alla notizia.
Sì, così uno ha tutte le informazioni sotto mano.
Sì, sì, sì.
Infatti diceva un'ascoltatrice: Anna, ho giusto sotto mano un ingegnere informatico che vuole cambiare posto di lavoro.
Vedi? Funzioniamo anche da ufficio di disoccupazione.
Sì, per insomma, se vi siamo utili, ecco, questo è il motivo per cui siamo qua a raccontarvi le storie del nostro paese. Allora, una cosa che non si pensa molto spesso parlando di Svizzera è la Svizzera e il mare, o meglio, chi ha sensibilità ecologica, chi sa della tradizione anche per quanto riguarda l'andar per mare di chi è nel nostro paese e lo ha scelto, tutto a posto, lo sappiamo. Però pensare che la Svizzera abbia una sua strategia per il mare, già uno dice: perché ce la dobbiamo avere visto che noi non confiniamo con il mare? E parliamo brevemente anche di questo.
In realtà la flotta elvetica è super fornita.
Sì.
Non abbiamo accesso al mare, ma venerdì il governo ha rivolto lo sguardo al mare aperto, svelando il suo documento, addirittura il documento strategico in ambito di politica marittima. La Svizzera è un gigante marittimo e spera di rimanere tale.
Cioè, questa è già magari per qualcuno la notizia a sé stante. La Svizzera è un gigante,
sì,
marittimo.
Sì, sì, sì,
ma
sì,
tu
sì,
lo dici sì sì sì, ma magari qualcuno non ci ha mai pensato.
No, perché cioè, c'è tutto anche un accordo tra il Consiglio federale e gli armatori. In caso di necessità di approvvigionamento della Svizzera, gli armatori hanno una fideiussione, hanno la possibilità di avere delle garanzie statali. Però sanno che in caso ci fosse necessità, zac, devono dare le navi per l'approvvigionamento alla Svizzera. Quindi questo è tutto un pensiero pregresso relativo a queste 60 compagnie marittime, con sede principalmente a Ginevra, che possiedono quasi 900 navi, per cui stiamo parlando di un settore importante.
C'è dentro tutto, anche le navi da crociera, immagino, eccetera.
Un consiglio federale intende mantenere questo settore, addirittura consolidare, ed è uno dei 5 obiettivi di questa strategia. Un'unione ad altri questi obiettivi, naturalmente, è quello di
Beh, immagino la
prendere
protezione.
Posizione, esatto, a favore di una riduzione della plastica, dell'inquinamento, di una pesca meglio regolamentata e naturalmente in difesa della biodiversità. Quindi questi sono i punti fondamentali, oltre a quello della ricerca scientifica. Quindi sapere che c'è stato un pensiero anche in questo ambito da parte del Consiglio federale, soprattutto per mantenere e dare forza alla strategia, perché se parliamo di 900 navi che attualmente sono in alto mare, si sta parlando di una flotta importante e confermiamo il fatto che si tratta di un paese, il nostro, che può essere considerato quasi un gigante marittimo.
Poi il fatto che se abbiamo 900, non nostre nel senso mie e tue, ma 900 navi svizzere nel mare, quello che ci sta sotto la nave è un po' nostra responsabilità. Allora, siamo praticamente arrivati al momento dei saluti per quanto riguarda Enrico Alberti, Elisa Manca e Natascia Bandecchi, ma tra poco sarete con Nicola Colotti, si rifletterà su un tema che molti di noi sono stati felici di spingere un po' fuori dal pensiero, dall'attualità, ma speriamo insomma di aver seminato bene per il futuro, la fine dell'emergenza Covid. Cosa abbiamo imparato dalla pandemia? È pronto Nicola Colotti con diversi ospiti per capire cosa abbiamo tratto da questa triste pagina. Noi vi auguriamo buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 1. Nicolo Fabi, Simple Minds per quanto riguarda la musica e poi torna l'informazione e come detto Mille Voci prosegue con la fine dell'emergenza Covid. Poi se volete Mille Voci ritorna anche domani dalle 9:15.